Noi siamo l'unica parrocchia in cui si diventa chierichetti immediatamente. Quindi se qualche bambino come fare il chierichetto si presenta e poi impara. Abbiamo un po' una liturgia di campagna, qui siamo un po' una... ma non perché non ci teniamo alla liturgia, ma perché pensiamo che la cosa più grande della liturgia sia la semplicità. Allora, quarta domenica di Avvento. Quest'anno abbiamo avuto meno tempo per prepararci a Natale. Questo anche ci deve far riflettere, perché il tempo non lo decidiamo mai noi. Anche questi poveri pazzi, bestie sanguinarie, ma le bestie sono da onorare rispetto a quello che stanno facendo questi che si credono potenti nel mondo. Questo Natale sarà un bagno di sangue ancora, di violenze inaudite, di risposte al male col male, per cui se tu al male rispondi col male, il male avanza, si raddoppia, non finisce. Quello che può permettere al male di terminare è il bene. Allora, chi è che, e come mai ancora di più quest'anno il Natale è importante? E io spero che possiate partecipare alle liturgie del Natale, perché lì, in quelle liturgie, ci verrà presentato il mistero. Edith Stein scrive, anzi, prima ancora di entrare in monastero, la chiama un prete lì in Germania e lei fa una conferenza sul mistero del Natale. Voi sapete che Edith Stein era ebrea, atea, e a un certo punto della sua vita, lei che segue la scuola fenomenologica di Husserl, questo filosofo che si contrapponeva, cercava di superare l'idealismo che ha generato due guerre mondiali, e di fronte all'idealismo mettevano la realtà, il fenomeno. Fenomeno è qualcosa che si impone a noi. Ecco perché non poteva non entrare nel mistero dell'incarnazione. Lei chiederà il battesimo, donna adulta, con un grande scandalo, un grande dispiacere della sua famiglia ebrea, e dirà con sua madre: ora che ho incontrato Cristo sono ancora più ebrea. E voi sapete che l'opera principale di Edith Stein, incompiuta, perché lei morirà ad Auschwitz, nelle camere a gas, e poi bruciata in un forno crematorio, apro la parentesi e la chiudo subito, non fatevi cremare, chiudo la parentesi. E lei scrive il libro Scienza Crucis, la scienza della croce, la sapienza della croce. E nel mistero del Natale lei entra dentro al mistero della croce. Ecco perché seguirò molto la riflessione di Edith Stein in queste feste, perché lo vedo come un dono che ci viene dato per cominciare a vivere nella profonda realtà il mistero dell'incarnazione. L'incarnazione. Per cui com'è possibile che il Dio totalmente altro, impossibile da conoscere per l'uomo, abbia potuto scegliere attraverso la Vergine Maria, ecco perché qui abbiamo ancora la Vergine Maria questa domenica, di farsi uomo. L'uomo è corrotto, l'uomo è immerso nel male, nel sangue, nella violenza. Com'è possibile? Uno delle obiezioni più grandi alla predicazione di Cristo, vero Signore della storia, era che non era possibile l'incarnazione. Se Dio, perché Dio è il Santo non può mischiarsi, perché siamo noi che sempre abbiamo, mettiamo i parametri a Dio, no? Siamo più furbi di Dio noi. Non è possibile che il totalmente altro, il Santo dei Santi, vada in mezzo ai peccatori. Bene, allora voi sapete che Gesù è discendente di Davide. Allora Davide è molto importante. Quando tu devi cominciare a dire, ma perché il mio comportamento è così? Perché ci sono dei fatti nella mia vita, delle mie debolezze, come mai? Si va a vedere la storia. Bisogna andare a vedere le nostre origini. Allora andiamo a vedere le origini. Dammi un po' d'acqua. Discendente di Davide. Allora Davide chi è? Davide è secondo re di Israele. Israele non aveva re. C'erano degli uomini che avevano un carisma particolare e nei momenti... Grazie. Lascio qui. E nei momenti difficili si ritrovavano attorno all'arca dell'alleanza, che significava l'unità del popolo, e andavano a difendere la loro terra, i loro bambini, di fronte ai filistei, che erano i nemici, che periodicamente li aggredivano. Ora, a un certo punto loro vogliono un re. Il profeta Samuele dice a questi che chiedono il re, dice: guardate che voi, se avrete il re verrà a prendere le vostre terre, prenderà i vostri figli e li manderà in guerra. Dovrete prestare giornate di lavoro gratuito, le corvée, al vostro re. Ma loro dicono: noi vogliamo re perché tutti gli altri ce l'hanno, sapete, no, i bambini, ma anch'io voglio quelle scarpe lì perché ce l'hanno i miei amici in classe e lì. Allora Israele avrà il re. Il primo re è un disastro. Saul è un uomo sanguinario che quando arriva al potere diventa pazzo. Questo normalmente accade nella storia, no? Cioè, uno prende il potere e non capisce più niente, fa dei disastri, e così fa Saul. Addirittura Saul va ad evocare Samuele, che è morto, per chiedergli che cosa deve fare in una determinata battaglia. Voi sapete, lo dico perché qualcuno magari qui fa finta di non saperlo, che l'evocazione dei morti è vietata. Tu non puoi evocare i morti. Perché? Perché il demonio può passare anche attraverso questa pratica magica. La magia, l'evocazione dei morti, tutto è qualcosa che è un ostacolo al nostro rapporto col Signore, perché è sempre un tentativo di dominare la storia, di prevedere, eh? Allora, cosa succederà nel 2025? Non so neanche se arrivo domani mattina, tra figure, se io devo pensare al 2025. Però non ci piace queste cose. Quindi ci sono questi turlupinatori, no? Che quando tu c'era, quelli in televisione, quelli che tu chiamate per fare, allora chiami, questo va pronto, ciao, come ti chiami? Beh, ma se sei quello che sa le cose, ti dimmi già, no? Quando sei nato, ma tu che mago sei? Capite? Di già la truffa. Ma noi, purtroppo, siamo totalmente idioti e stupidi, no? Faccio solo un esempio, ma solo per farvi capire quanto siamo stupidi. Questa ragazza di Cremona, di cui non faccio il nome, no? Che se la tira da matti, eccetera, quando è andata a chiedere scusa perché pare che ci sia stato un inciuccio per i panettoni, adesso non voglio capire, si è presentata in tono dimesso, con una tuta grigia, perché il grigio ha un po' di pentimento. E allora era lì che Allora pensate alla stupidità della gente. Questa tuta che costa 600 euro, volete sapere la marca, andate a comprare voi. Questa tuta che costa 600 euro è andata esaurita immediatamente. Non soltanto quella grigia, quella bianca e quella un po' più scura. Cioè, siamo degli imbecilli, lo capite o no? Cioè, questo, cosa vogliamo andare? Basta che ci sia una povera ragazza che non sa fare niente. Pare che l'unica cosa che sappia fare sono i selfie. Cioè, ragazzi, se io scopro che qualcuno di voi diventa uno, come si chiamano questi qui che fanno? Influencer. Ma scusate, ci stanno facendo del male così per via dell'influenza e voi volete diventare influencer, non lo so io. Cioè siete quindi untori, no? Siccome è vietato essere untori, però in quel modo lì va bene. Allora dico, noi siamo degli idioti. Mettiamocelo in tasca questa patente, così ci aiutiamo anche un po'. Ma quando Saul va dalla negromante per farsi dire tramite l'evocazione di Samuele cosa accadrà, Saul definitivamente abbandonato da Dio. Ma non perché il Signore è cattivo, allora ti abbandona, come adesso come punizione stasera non ceni, no no, lascia andare Saul, perché Saul non ha bisogno di Dio, vuole fare da solo e vedrà che cosa gli succederà. Allora al suo posto viene scelto un bambino, un bambino che nella famiglia di Jesse viene mandato il profeta col corno pieno d'olio per ungere il nuovo re di Israele in segreto, perché Samuele viene scelto re prima della morte di Saul, e va nella famiglia di Jesse e dice: sa, sono venuto qui per ungere il nuovo re di Israele. Allora il papà dice: e sarà il primogenito, no? Allora arriva questo qua, il profeta dice: no, non è lui. Arriva il secondo, il terzo, e qua sarà, non so, c'aveva 11-12 figli. Yes, dice: ma abbiamo finito, non ce ne sono più di figli. Ma no, ma ce n'è uno piccolino, con i capelli rossi, ricciolino, con le lentiggini, una faccia da monello. Dov'è? È a pascolare le pecore. Chiamalo subito. Arriva questo bambinetto. Lui è il futuro re di Israele. E gli mette l'olio, prende l'olio, l'olio era come una bottiglia, no? Cioè c'era mica bisogno della Greta Thunberg per dire che dovevano usare le ma c'erano i corni che venivano usati come borracce, quindi gli mette quest'olio che gli scende, il segno della unzione di Dio, è scelto, futuro re. Bene, Davide sconfiggerà il gigante Golia, ma poi Davide, quando Saul morirà, entra a Gerusalemme, porta l'arca dell'alleanza nella città e dice, chiama Nathan, dice: guarda, io mi sono fatto la casa qui a Gerusalemme, non mi sembra giusto che Dio sia sotto una tenda, il segno dell'alleanza di Dio col popolo sia sotto una tenda, voglio costruire una casa al Signore. Allora il profeta lo guarda e dice: cosa vuoi fare te? Vuoi costruire una casa al Signore? Il Signore costruirà una casa a te. Cos'è questa casa? Una discendenza. Dalla tua discendenza verrà il Salvatore di Israele. Ma voi sapete che Davide non era mica un bravo ragazzo, eh? Davide ne ha fatte di tutti i colori. Davide, oltre ad essere stato un adultero, aver preso le donne degli altri, Davide è stato un assassino, ha ucciso il marito di Betsabea. Cioè Davide, ma perché allora Dio non ha abbandonato Davide? Come mai dalla discendenza di Davide è nato Gesù? Vi rendete conto? Il Messia è nato da un assassino, un peccatore vero, concreto. Allora qua dovremmo dire, ma guarda che roba, ma dove siamo andati a finire? Ma intanto perché ci fosse speranza per tutti, perché fratelli miei, dice Gesù a coloro che si ritenevano giusti e disprezzavano gli altri, tu sai, proprio riferendosi al peccato di Davide, c'è scritto non uccidere, ma se tu dici a tuo fratello pazzo, l'hai ucciso. Ma che esagerato. Certo, ma perché dice così Gesù? Perché se noi non ci riconosciamo peccatori, noi facciamo la fine di Saul, che pensa di farcela da solo. Molti di voi qui hanno fatto tutta una vita pensando di farcela da soli, anche a livello spirituale. Poi a un certo punto il Signore ti lascia la tua storia, comincia a vedere i tuoi fallimenti. Sapete che non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere, non peggior sordo di chi non, cioè, quindi ti può rivorare addosso un meteorite e dice non è successo niente. Cioè io conosco gente che il Signore gli ha dati di fatti, ma loro avanti come dei tir, quindi non si convertono. Vedremo cosa viene a dirci il Natale su questa cosa. Ma Saul perché rimane gradito a Dio? Un assassino, un adultero. Se tu guardi una donna con desiderio, hai commesso adulterio con lei nel suo cuore, ragazzi. Caviamoci gli occhi, ma tappiamoci anche le orecchie, perché ci sono alcuni che dicono, mamma mia che bella voce, che c'è questa. Quindi voglio dire, chi di noi si può considerare impeccabile? Ricordatevi che l'incorruttibile l'hanno messo sotto la ghigliottina i suoi amichetti, dopo che ne aveva ghigliottinati migliaia. Quindi qua nessuno di noi si salva da solo. Davide, qual è la grandezza di Davide? Sapete qual è la grandezza di Davide? L'umiltà. Perché il profeta Natan, che qui gli dice, ma dove andare? Il Signore costruirà a te una casa, sarà colui che andrà a dire a Davide, tu sei un assassino e un adultero, tu meriteresti la morte. E Davide, che era il re, poteva prendere Natan, farlo ammazzare e lui andava avanti per la sua strada, come fanno tutti i potenti del mondo. No? Questa legge europea per cui i giornalisti possono essere messi a tacere, non c'è nessuno che va a scavare dentro. Non abbiamo ancora capito quanto abbiamo sborsato pro capite per comprare dei presunti vaccini che sono stati buttati al macero. Milioni di euro. E questi sono impuniti, non hanno nessuno che li persegua, perché questo è bene comune. Come possiamo realizzare una comunità europea se non c'è al centro il bene comune? Quindi è malata nelle radici la comunità europea. Possono fare tutto quello che vogliono, ma è costruita sulla menzogna, sull'oppressione, sul furto. La regione Emilia-Romagna, seguendo la famosa agenda, spero che non abbiate l'agenda del 2030 a casa voi, io non ce l'ho, ma loro ce l'hanno, e quest'anno i contadini che non seminano, che lasciano incolti i campi, prendono dalle 500 ai 1.000-1.500 euro all'ettaro. per non seminare, quindi per farci morire di fame o mangiare gli insetti. Mi piacciono quegli insetti, vero? Tanto ce li abbiamo già macinati da tutte le parti. Ma allora la grandezza di Saul è l'umiltà. Cioè, di fronte all'accusa di Nathan, alla verità che gli dice Nathan, lui dice: è vero, io sono un peccatore. Vedete che per questo motivo è malata nell'intimo quella dichiarazione della congregazione, cosiddetta congregazione della fede, la dottrina della fede, per cui si possono benedire cani e porci, anzi noi maiali li abbiamo sempre benedetti, io vado a benedire le stalle, le mucche, tutto, ma non il comportamento. Non abbiamo mai condannato nessun uomo, la parola di Dio non ha mai condannato un uomo, ma ha detto la verità. Per cui, perché Davide sarà santo e dalla sua discendenza nascerà il Messia? Non perché comunque Dio sceglie i peccatori, certo che sceglie i peccatori, ma perché i peccatori, riconoscendo il bisogno di Cristo, dicono: tu sei il mio Signore, mio Dio. Pensate alla grandezza di quel centurione che sotto la croce, mentre tutti lo sbeffeggiavano, Gesù Cristo gli sputavano in faccia, vedendo come morì, disse: veramente costui era il figlio di Dio. Uno dei primi, allora, quelli che fanno l'atto di fede nel momento della crocifissione sono il centurione, che è un pagano, e uno dei due crocifissi, che era un altro assassino. Quindi il problema non è, come si chiama, il profilo penale pulito, che ti sei fatto l'autocertificazione, non è così. Il problema è che tu, di fronte all'amore di Dio, dici: Signore, io non sono degno, però mi sento amato. Chi di noi è degno di stare qui? Io no, tu sì? Ecco la gioia che irrompe nella nostra vita. Perché noi possiamo vivere la gioia del Natale come i bambini. Tu puoi tornare a essere un bambino stanotte. Perché? Se ti riconoscerai bisognoso, peccatore, escluso, emarginato. Molti di voi qui l'hanno ricevuta questa esperienza quando sono andati controcorrente e sono stati esclusi, emarginati. Ma non è sufficiente, è soltanto un inizio. Siamo invitati alla grotta. Va l'angelo e dice: vi annuncio una grande gioia, oggi è nato per voi a Betlemme il Salvatore, Cristo Signore, l'Emanuele, Dio con noi. Allora ecco Maria è la casa che il Signore, che Dio ha costruito per Davide, per la sua discendenza. Questa è una meraviglia, fratelli miei, la Vergine Maria, una donna. Oggi questo Vangelo è per voi, care sorelle. Mentre il mondo dice che noi siamo intercambiabili, mia nonna buonanima, analfabeta, diceva in dialetto abruzzese, guardando gli altri, i fighetti, quelli che avevano le scarpe da 700 euro, diceva: i cocchile me mezzecagna. Non vi faccio la traduzione, datemi a imparare l'abruzzese. I coquille ne mececagne, non faccio cambio con quelli lì, che me ne frega, anche se sa, perché io sono convinta della mia dignità. Ma chi è che ti dà la dignità? Te la dai tu? No, nessuno qua si può dare la sua dignità, nessuno. Chi te la dà? lo sguardo di Gesù bambino, del bambino. Lo sguardo del bambino in una generazione che ha rifiutato i bambini. Li ha rifiutati. Sapete perché? Perché i bambini ti dicono la verità. E siccome questo momento storico è prevalente la menzogna, che è propagandata con tutti i mezzi di diffusione, che non, forse non c'erano mai stati prima così, questo bombardamento di menzogne, non, i bambini non possono nascere, i bambini non possono nascere dove c'è la menzogna. I bambini vengono a catechismo e dicono: sono maestra, sai che la mia mamma e mio papà continuano a litigare, eh? Dico la verità, ti raccontano tutto. Poi noi cerchiamo di dire sì, però dai, poi speriamo, perdono, dobbiamo dire. Però, fratelli, e concludo, ha detto anche il Signore che se non ritornerete come bambini, non entrerete mai. Quindi, il Natale è una festa di bambini, imbecille, è un'occasione che ti viene data, razza di stupido. Il Natale non è... Ma renditi conto del dono che ti sta facendo il Signore. Puoi essere un bambino, andare a vedere un presepe senza che ti veda nessuno e piangere perché è una cosa inaudita che Dio si mischi con gli uomini nel profondo della terra. Se voi andate a Nazareth, vi fanno visitare come erano le case al tempo di Gesù. Erano dentro delle grotte e la parte più profonda della grotta, cioè, era quella dove c'erano gli animali. Quindi e Gesù va lì, cioè, il cielo è sceso sulla terra, è andato sotto, perché nessuno si senta mai escluso. Questa è una cosa meravigliosa. E dico l'ultima. Non è più possibile parlare di sacro e di profano. Dal mistero del Natale tutto diventa sacro, per cui l'altro è sacro. È un peccato gravissimo uccidere l'altro, perché Dio si è rivestito dell'umanità. Quello che sta succedendo nella Terra Santa è una cosa orrenda, per cui, fratelli miei, il 2024 sarà peggio del 2023, perché le conseguenze di questa violenza noi non riusciamo a comprendere. Ricordatevi sempre che il sangue chiama altro sangue. Allora cosa possiamo fare, fratelli? Cominciamo da noi. Sotterrate l'ascia di guerra, anzi buttatela nell'altoforno così non viene più fuori. Trasformate le vostre lance in falci e mettiamoci a coltivare la terra alla faccia del presidente della regione Emilia Romagna e di chi gli fa fare le agende. E seminiamo roba buona, magari anche quella che vendono al mercato, no? Diamo da mangiare. Guardate, il fatto che vogliono impedirci di seminare è contro il Natale. Perché sapete che cosa significa la parola Betlem? Casa del pane. Bet-lehem, casa del pane. Gesù nasce dove c'era il pane, lui viene per nutrirci, gli altri vengono per affamarci. Il bene si conosce subito, c'è anche bisogno di fare studi psicologici, lo capisci? Allora, l'augurio che vi faccio, bisogna preparare da mangiare, adesso andate a casa, mettete sul brodo, certo che se anche per Natale fate il brodo star, con cose vana, cioè voglio dire, poveracci, capisco che siamo ridotti male, insomma riprendiamo anche le nostre tradizioni di cucina che rendono santa la mensa, perché il cibo appartiene alla sfera della santità. Ecco perché noi abbiamo una tradizione che nasce dall'esperienza cristiana, che è la tavola. Siamo tutti, le persone tutte separate, la tavola non ce l'hanno più, vivono in bilocali dove se entri tu non puoi tenere dentro la sedia, e quindi hanno il divano, quello lì ad angolo dove praticamente ci stai sdraiato lì, non so cosa ci fai su quel divano lì. E infatti perché hanno fatto questi grandi divani? Così noi non ci alziamo e andiamo a picchiare quelli, no? Stai lì, guarda Netflix, intanto che quelli rubano tutto. Mangiamo junk food, cibo spazzatura, che portano dei poveri schiavi su delle biciclette con delle borse termiche. Noi siamo veramente, veramente degli imbecilli, fratelli. Vi auguro di diventare sapienti, vi auguro di diventare saggi, vi auguro buon Natale.